I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Sono Riccardo Alcaro, il coordinatore delle ricerche dello IAI e anche il coordinatore del programma Attori Globali, nell'ambito del quale mi occupo specificatamente di relazioni fra Europa e Stati Uniti. E pertanto, naturalmente, mi sono dovuto occupare e seguire da vicino la crisi con l'Ucraina, guardandola però dal punto di vista dell'amministrazione americana. Devo dire che l'amministrazione di Joe Biden, per quanto riguarda la gestione della crisi con la Russia, si è comportata finora con grande competenza e professionalismo. Si è mossa su diversi piani, sul piano bilaterale con la Russia, sul piano transatlantico con gli alleati europei, sia all'interno della NATO, sia una piattaforma di dialogo fra USA e Unione Europea, sia anche, seppur in maniera minore, a livello, diciamo, multilaterale o paneuropeo, coinvolgendo un'organizzazione paneuropea come l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Si è mossa anche, dicevo, in diversi campi di intervento, quindi ha usato strumenti di intelligence, ha usato naturalmente la diplomazia. Si è mossa nel campo della difesa, nel campo della difesa e della deterrenza e poi nel campo della possibile rappresaglia a una azione armata da parte della Russia contro l'Ucraina. Vediamo quindi di passare un po' in rassegna le diverse componenti di questa strategia di risposta messa in piedi da Biden e dal suo team. In primo luogo, l'amministrazione Biden ha usato le informazioni di intelligence per, fin dall'inizio, fin da novembre, cominciare ad allertare gli alleati europei di una grande mobilitazione militare da parte dei russi al confine con l'Ucraina, che rendeva tecnicamente plausibile la possibilità di un'invasione. Quindi ha cominciato fin da subito a insistere, cioè prima ancora che la notizia della mobilitazione russa finisse sui giornali, cominciavo fin da subito a insistere con gli europei che c'era una crisi all'orizzonte e che bisognasse interpretare questa crisi come chiaramente una minaccia portata dalla Russia all'integrità territoriale ucraina e si dovesse dare una risposta il più possibile coordinata a livello atlantico ed europeo. E inoltre l'amministrazione Biden ha usato informazioni di intelligence per costruire una strategia, diciamo, di comunicazione pubblica, accusando la Russia di stare pianificando azioni di cosiddetta falsa bandiera, false flag, cioè finte operazioni che possano essere usate come pretesto per poi portare un attacco. E il tentativo credo sia quello di privare Putin, che è bravissimo in questo, di una capacità di iniziativa, di mettere la Russia sul piano retorico in una posizione difensiva e impedirle di usare gli spazi grigi dell'informazione per diffondere false notizie. In questo senso le uscite clamorose che ha fatto il Regno Unito, in particolare Boris Johnson, il Premier, parlando di una pianificazione a Mosca di una guerra lampo per prendere Kiev, o le altre informazioni di intelligence che sono uscite fuori in base alle quali la Russia starebbe pianificando un cambio di regime, addirittura indicando il nome della persona a cui la Russia avrebbe pensato, io credo che questo sia frutto di una collaborazione con gli americani che spinge i britannici a andare ancora più avanti in questa strategia aggressiva di messa sotto accusa della Russia e dei suoi piani. Naturalmente, però, è sul piano diplomatico che l'amministrazione Biden si è distinta, pur respingendo le richieste massimaliste della Russia, che sostanzialmente vuole una riconfigurazione integrale dello spazio e dell'assetto di sicurezza in Europa del post-guerra fredda, a partire da non solo il blocco dell'allargamento della NATO a est, ma anche una sostanziale, anzi considerevolissima, ridimensionamento delle dotazioni militari americane in Europa centro-orientale. Dicevo, l'amministrazione Biden ha nettamente respinto queste pretese, ma non per questo si è rifiutata a un confronto. E come dicevo all'inizio, questo confronto diplomatico con la Russia ha accettato di svolgerlo, ha spinto perché si svolgesse su tre piani: un piano bilaterale USA-Russia, un piano transatlantico NATO-Russia e un piano paneuropeo all'interno all'interno dell'OSCE. In questi tre consessi gli americani e poi gli americani e i loro alleati hanno presentato proposte di dialogo con la Russia che riguardano argomenti che comunque sono importanti per la Russia, come il controllo degli armamenti, lo schieramento dei missili, lo schieramento delle forze convenzionali, i rapporti fra vertici militari, la trasparenza, possibili riduzioni reciproche e limitazioni reciproche alle esercitazioni militari e tutta un'altra serie di questioni che i russi considerano secondarie rispetto alle loro pretese massimaliste, ma alle quali comunque sono interessate e che in qualche modo hanno finora impedito che il canale diplomatico si rompesse, sebbene ciò può avvenire da un momento all'altro, secondo le stesse stime degli americani. Teniamo presente che queste proposte, se dovessero essere accettate dalla Russia, non solo sarebbero molto vantaggiose per la stabilizzazione del sistema di sicurezza europeo, ma potrebbero essere anche un inizio di svolta nelle relazioni fra Occidente e Russia, indirizzandole verso una direzione meno competitiva. Naturalmente tutto da vedere se la Russia è interessata, ma è importante che Biden abbia impostato il dialogo e la diplomazia con la Russia su queste basi. No alle pretese massimaliste della Russia, sì a un dialogo sulla sicurezza europea. Biden ha escluso l'invio di forze americane in Ucraina qualora ci sia un'azione armata da parte della Russia, credo giustamente perché non ha capitale politico, non c'è sostegno politico, non c'è neanche un impegno, diciamo un obbligo da trattato per gli Stati Uniti. Ha promesso assistenza militare all'Ucraina. Naturalmente è un'assistenza militare che ha i suoi limiti, anche perché la disparità di forze fra Ucraina e Russia è talmente considerevole che non è pensabile che una guerra possa durare a lungo, la Russia è troppo superiore, però se ci dovesse essere un'azione armata e si dovesse passare a una fase di insorgenza, resistenza da parte degli ucraini, le forniture militari americane potrebbero diventare importanti. Quindi, diciamo, è una funzione di deterrenza della Russia, si spera. In termini di difesa, Biden si è coordinato con gli alleati europei per definire una serie di potenziali aumenti di schieramenti militari, sia di mezzi, sia anche di truppe, delle forze NATO in Europa centro-orientale, ovviamente all'interno del territorio dei paesi alleati, in particolare le Repubbliche Baltiche e la Polonia, ma anche forse Romania e Bulgaria. Cioè, ha indicato come potenziale reazione a un'azione russa esattamente una delle cose che i russi vogliono evitare, cioè un aumento delle dotazioni militari NATO a più a ridosso dei loro confini. E infine, e questo è l'aspetto forse più importante, l'amministrazione Biden si è coordinata con l'Unione Europea e il Regno Unito per la definizione di una serie di sanzioni economiche molto pesanti. Anche, io credo, strappando alla Germania la promessa che questo controverso gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, che è sul punto di essere attivato, mancano soltanto degli ok tecnici, delle approvazioni tecniche, non sopravviverebbe un intervento armato russo in Ucraina. Quindi finora io credo che l'amministrazione Biden abbia messo in piedi un esercizio di gestione della crisi piuttosto competente, perché si è mosso su diversi campi di intervento e si è mosso su diversi livelli ed è stato tutto centrato sul coordinamento con gli europei. Bisogna però dire che questa finora è in qualche modo la parte facile, perché se o quando la Russia dovesse intervenire contro l'Ucraina cominceranno i problemi, bisogna vedere se tutta questa strategia è in grado di reggere.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.